Su Radio Fly parliamo di storie dai tetti rossi, un progetto, una serie in 7 podcast che parlano del trattamento manicomiale aretino, dalla fondazione del manicomio di Arezzo ai primi del Novecento fino alla sua chiusura, ma anche poi a quelle che sono e saranno le prospettive per anche riqualificare la zona del Pionta che ha ospitato appunto il manicomio aretino. Oggi dalle 12, quindi tra meno di un'ora, sarà pubblicato il secondo episodio sulla piattaforma Spotify e sulle altre piattaforme che usate solitamente per ascoltare podcast. Il secondo episodio vede protagonista il frutto di una ricerca effettuata dalla professoressa Laura Occhini, che è appunto ricercatrice, docente di psicologia clinica e dello sviluppo all'Università di Siena, che è in collegamento con noi. Buongiorno professoressa Occhini.
Buongiorno Globo.
E che è anche la coordinatrice scientifica di questo progetto in podcast Storie dai tetti rossi. E poi in collegamento con noi questa mattina c'è anche il maestro Giorgio Albiani, direttore artistico dell'Accademia Dima di Arezzo, docente del Conservatorio Cherubini di Firenze. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Laura, buongiorno Gloria.
Che è l'autore delle musiche originali che potete ascoltare nei podcast di Storie dai tetti rossi e anche del sound design. Ma io vorrei cominciare appunto dalla professoressa Occhini, perché quello che andremo ad ascoltare, diciamo che il titolo di questo secondo episodio è Diagnosi, storie cliniche, trattamenti manicomiali, cui la professoressa Occhini è un po' risalita attraverso quelle cartelle cliniche di cui Lucilla Gosti ci aveva parlato nel corso del primo episodio, che sono conservate nell'archivio storico del manicomio di Arezzo. Ci spieghi, professoressa Occhini, ma non troppo, perché poi ovviamente invitiamo gli ascoltatori,
no spoiler,
ad andare a ascoltare il podcast.
È una storia nata proprio all'interno dell'archivio. È chiaro che Lucilla Gigli è stata fondamentale, no? Anche in questo, perché da archivista mi ha aiutato a scartabellare affinché la storia di una famiglia degli anni 20, una famiglia aretina, ma di un paesino aretino, non svelo nulla, questo ovviamente né il nome della famiglia, che abbiamo chiamato famiglia M, né i luoghi, perché ovviamente questo è parte fondamentale della ricerca d'archivio, cioè la capacità e la volontà di mantenere sempre e comunque il riserbo sulla famiglia, sulle persone, indipendentemente dal numero di anni che sono passati. Qui si parla di 100 anni praticamente, quindi una famiglia di 100 anni fa, e è iniziato tutto da una parola che io ho trovato negli atti di morte redatti dai cappellani, che erano i cappellani del manicomio. Era l'atto di morte di questa donna abbastanza giovane, in cui c'era scritto nei commenti bestemmiatrice, sottolineato e scritto quasi a voler bucare quel foglio, no? Si percepiva quasi la rabbia con cui quella parola era stata scritta. E la cosa che mi colpì fu proprio questa forma di giudizio implicito, per cui sono voluta andare a leggere la cartella clinica di questa donna, e leggendo la cartella clinica compare un omicidio: fratelli parricidi.
Quindi diciamo che si ricompongono le tessere, esatto, del puzzle della storia.
E quindi è bisogno cercare questo, poi è venuto fuori un altro fratello e poi c'è un mistero, nel senso è finita qui la storia o c'è altro? E quindi il ricercare costantemente di comprendere come si è sviluppata la vita di questa famiglia. Ovviamente noi sappiamo quello che è successo all'interno della situazione manicomiale dalle cartelle cliniche. Ed è quasi un giallo, se vogliamo.
Assolutamente.
Accompagnato benissimo dalle musiche di Giorgio Albiani, nel senso che qui ringrazio pubblicamente davvero per quello che ha fatto per questo lavoro del Dipartimento Universitario Aretino e anche per l'entusiasmo che ha messo, no, nello scegliere di partecipare con in fondo con la sua arte.
Assolutamente.
Che abbellisce un po' tutto, no, Giorgio? Cioè, nel senso, rende tutto un pochino più bello l'arte. Quindi ti ringrazio
grazie.
Tantissimo.
Grazie di cuore a voi. È stata una bella è un'esperienza molto bella.
Mare, il tema centrale, è una musica davvero coinvolgente che entra dentro come le storie che raccontiamo, che appunto i docenti poi dell'Università di Siena che sono coinvolti in questo progetto raccontano in ogni episodio. A quanto tempo fa risale questa ricerca, professoressa Occhini?
Dunque, è iniziata nel 2016 con la ricerca che poi è stata anche pubblicata, è stata portata anche a un convegno che è stato fatto nel nostro dipartimento, proprio dalla commissione che si occupa dell'archivio. Molti elementi della commissione poi partecipano anche a questi podcast, no? Orefice, Sebastiano Roberto, Silvia Calamai, Marica Setaro, Lucilla Gigli, cioè partecipano perché questa commissione si occupa proprio di lavorare all'interno dell'archivio, di arricchire questo archivio e soprattutto di fare in modo che questo archivio diventi a livello anche cittadino, ma anche a livello nazionale, un ambiente di studio, di ricerca e di promozione anche del luogo stesso, ma anche di tutto quello che dentro noi possiamo ritrovare. E quindi iniziò nel 2016 proprio perché mi colpì questo aspetto dei cappellani, e da lì, insomma, praticamente io ho cominciato a lavorare all'interno dell'archivio, e quindi vengono fuori tante storie, di cui questa è una. Ma ce ne sono a centinaia, e soprattutto a me piace lavorare su temi. Quindi ho lavorato sul tema del suicidio all'interno del manicomio, ho lavorato su, e adesso sto lavorando sui temi dei bambini idioti.
Ecco, perché questa poi lo ascolteranno chi andrà ad ascoltare l'episodio, è una delle parole che si usavano nelle diagnosi all'interno del manicomio, vero professoressa?
È l'attuale disabilità intellettiva, ex ritardo mentale. Avevano una serie di gravità, quindi idiozia era il livello più grave di disabilità intellettiva, poi c'era l'imbecillità, la semplicità di spirito, la deficienza mentale, ma erano chiaramente, adesso li percepiamo come una forma di ingiuria e di offesa, in realtà erano vere e proprie diagnosi cliniche.
Maestro Albiani, allora io ho conosciuto il maestro Albiani la prima volta che l'ho intervistato, era in occasione del progetto che l'Accademia Dima realizza in collaborazione con Armonica Onlus insieme al Centro Nazionale per le Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, il progetto Musica e Salute, per cui quando con la professoressa Occhini ci siamo messe a lavorare ai podcast di Storie dai Tetti Rossi, visto l'argomento, mi è venuto proprio distinto di chiedere al maestro Albiani se poteva aiutarci nelle musiche.
Sì, diciamo che questo io ho accolto con passione la tua proposta, e quando ho saputo che c'era anche Laura, devo dire che mi ha convinto al 100%, anche se è un periodo molto intenso, perché questo rinizio lo definirei violento, nel senso che stiamo ripartendo a una velocità che è assolutamente fuori sincrono con quello che è successo una settimana, 10 giorni, 15 giorni fa. Comunque la cosa che veramente mi ha toccato molto di questo progetto è che noi venivamo dal Dima Racconta e ancora prima dal Musica e Salute. Il fatto di venire dal, diciamo, il tema profondo per me nell'esperienza musicale è il fatto di poter raccontare qualcosa, perché questo diventa l'humus nel quale poi la creatività si sviluppa, e si sviluppa principalmente il dialogo. Il dialogo, specialmente diciamo, se c'è un racconto, ha bisogno di chi ascolta, ha bisogno di una parte interiore forte. L'abbiamo visto quanto era importante durante il Covid, e adesso tutto questo ci ha costretto anche a trovare delle modalità diverse. Quindi Gloria, che hai iniziato questo percorso sul podcast, del quale ero abbastanza ignorante se non come fruitore, questa dimensione per un certo verso era anche una forma di innovazione un po' scientifica, però allo stesso tempo affettiva, perché nello stesso momento si collegava a questa necessità interna appunto di raccontare qualcosa. Quindi niente di più bello di chiudermi nello studio e ascoltare queste storie, viverle da dentro e sottolinearle, perché io in effetti non faccio altro che cercare di sottolineare in modo oggettivo, perché si potrebbe stupire con effetti, ma cercare di fare il più possibile in modo oggettivo, perché poi è sempre giustamente soggettivo, cioè sono io che lo faccio, quindi è una visione mia personale. Però in questo gioco si lavora sulle emozioni, si lavora profondamente sulla storia che viene tradotta in emozione. Quindi la musica diventa un linguaggio senza parole e racconta quello che c'è di più profondo. Quindi io mi chiudo nel mio studio, che è dentro una specie di piccola grotta, e dentro questa piccola grotta penso, ragiono e vivo con le storie, e quindi li conosco bene ormai.
E viene fuori marea. E viene fuori marea anche.
E poi viene fuori marea, e poi vengono fuori anche altre cose, devo dire. Però viene fuori un cariglion per raccontare una storia di una persona.
Cosa viene fuori quando la musica incontra la malattia, Giorgio?
La musica incontra uno... prima di tutto dove c'è, io credo, dove ci sia... follia c'è anche, diciamo, dove c'è normalità c'è anche anormalità, no? E spesso queste due cose vivono insieme, nel senso che una è misura dell'altra alla fine. Chi può dire di essere sempre normale? E poi ditemi, ma che vuol dire normale? Se veramente ci fosse questa divisione, esisterebbero ancora i manicomi. È evidente che qualcosa è cambiato, e questa dimensione di normalità e anormalità, che non è qualunquismo il mio, ovviamente, però è evidente che i limiti si stanno un po' sfumando. E credo che la musica serva più che altro per togliere le parole e raccontare la stessa cosa in una forma che tocchi tutti. Le parole toccano tutti, però la musica ha questa caratteristica di applicarsi ad ognuno diversamente, lasciando liberi di pensare e di associare. Chiaramente io faccio un po' lo stregone in questa situazione, nel senso che io sono io che sollecito le vostre emozioni. Hai visto, l'altra sera ci siamo messi a ascoltare un po' di trasmissioni in giro e hai detto: cavolo, questa cosa non l'avevo notata.
È vero.
Però io posso farti pensare quello che voglio all'interno di un contesto specifico con la musica che io metto sotto. Pensate che potere ha e quanto è sottile questa cosa e quanto non si nota.
E invece fateci caso.
Sì, e Musica e Salute è un lavoro in questo senso, cioè è vedere quali sono i meccanismi, fare un lavoro dietro. Il fatto della vicinanza della famiglia Morricone è proprio in relazione a questo. L'artigiano Ennio ha sempre lavorato su questo aspetto, e veramente da maestro assoluto. E quindi prima di tutto, prima del lavoro delle note, c'era il lavoro di connessione tra questi due elementi. Tra l'altro una cosa che fa bene a tutti, specialmente dopo il Covid.
Esattamente. I famosi bottoni di cui avevamo parlato una volta in una intervista.
Già.
Ecco. Allora, io ricordo che il progetto Storie dai Tetti Rossi è realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane, della Comunicazione Interculturale e d'Impresa, insieme alla Biblioteca di Area Umanistica di Arezzo, l'Accademia Dima, di Arezzo e ovviamente Radio Fly. Ringrazio la professoressa Laura Occhini, che è il direttore scientifico di questo progetto e la protagonista di questo secondo episodio, che sarà pubblicato tra poco più di mezz'ora su Spotify e su tutte le altre piattaforme. Grazie professoressa Occhini per essere stata con noi oggi.
Grazie a te Gloria.
E ringrazio il maestro Giorgio Albiani, autore delle musiche originali e del sound design del progetto, di essere stato ancora una volta su Radio Fly. Grazie.
Grazie di cuore. Ciao
Buona
Laura,
giornata.
Ciao Gloria.
Ciao
a prestissimo.
Giorgio.